Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Israele minaccia l'annessione della striscia di Gaza. Duro scontro tra Netanyahu e la Corte Suprema sul licenziamento del capo dello Shin Bet. Aiuti umanitari. A causa dello stop a USAID, nei paesi emergenti cominciano a scarseggiare i farmaci anti-AIDS e i cibi proteici per bambini malnutriti. Cereali e armi. La Russia è sempre più presente in Africa. Cresce anche la presenza delle compagnie paramilitari. Mondialità. La politica di breve respiro di Donald Trump. Rivoluzione sportiva. Kirsty Coventry sarà la prima donna e africana alla guida del Comitato Olimpico Internazionale. In 130 anni di storia, l'organismo, creato da Pierre de Coubertin, ha visto sempre uomini al vertice. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Nel quarto giorno della ripresa dall'aggressione israeliana, l'esercito di Tel Aviv ha intensificato i bombardamenti in diverse aree della striscia, colpito l'ospedale turco, l'unica struttura medica che fornisce cure oncologiche nella striscia. Non è stato ancora fornito il bilancio delle vittime di questa giornata. Ieri sono stati uccisi 100 civili, portando a 591 il numero dei morti da martedì scorso. Il ministro della difesa Israel Katz ha minacciato di annettere aree della striscia di Gaza se Hamas si rifiuterà di rilasciare gli ostaggi ancora detenuti. Ordinato, ha detto, all'esercito di occupare alcune aree della striscia, allontanando gli abitanti palestinesi, e di ampliare le zone di sicurezza lungo il confine con Israele. Nel frattempo intensificheremo gli attacchi aerei, marittimi, terrestri e espanderemo le operazioni di terra usando tutti i mezzi di pressione militari e politici, compreso il trasferimento forzato degli abitanti verso il sud della striscia e l'attuazione del piano di trasferimento volontario della popolazione fuori dal territorio proposto da Donald Trump. Giuditta Brattini è stata per molto tempo a Gaza come cooperante, sta curando dall'Italia il progetto per le scuole a Gaza con la ONG Fonti di Pace.
Nezarim è stata rioccupata dall'esercito israeliano e quindi sta impedendo adesso gli spostamenti al sud. Una nuova informazione è arrivata da Gaza, che Israele ha chiesto ai palestinesi sfollati di Betanun, quindi un governatorato al nord della striscia di Gaza, del governatorato di Qusa, Khan Yunis, quindi stiamo parlando del sud, di spostarsi in aree umanitarie che Israele andrà ad individuare, ed è possibile che siano fuori anche dalla striscia di Gaza. Questo ci hanno raccontato. Perché questo? Perché c'è la volontà, già dichiarata da mesi, di sfollare completamente, cacciare completamente i palestinesi dalla striscia di Gaza. Quindi questo primo tentativo di chiedere in queste ore ai palestinesi di lasciare alcuni governatorati e spostarsi in aree umanitarie individuate da Israele fuori da Gaza è un pessimo segnale rispetto al progetto che Israele, ma anche Trump, stanno portando avanti, e cioè la cacciata completa dei palestinesi. E guardate, non c'è stata una risposta immediata, nel senso che la gente, dalle notizie che anche questa mattina ci arrivano, si siano allontanate da quello che era rimasto delle loro case, perché sono tornati nel nord tra le macerie. Non ci sono case nelle quali poter vivere e avere dei servizi. L'acqua non c'è, l'elettricità non c'è. Come sapete, gli aiuti umanitari sono totalmente bloccati, quindi siamo nuovamente in una soffrendo la fame. Ma stavo dicendo che l'intenzione, non c'è alcuna intenzione di abbandonare queste aree, anche se la richiesta è forte, e Israele nel suo comunicato ha aggiunto che nell'eventualità i palestinesi non abbandonassero le aree come loro hanno richiesto, chi gira fuori viene o ammazzato o messo in prigione. Non mi pare una grande novità, devo dire, che ammazzino e mettano in prigione. In questi 17 mesi di attacchi è stata una quotidianità assassinare la popolazione civile, arrestare giornalisti, medici, quindi non, nulla di nuovo purtroppo nella striscia di Gaza.
Nel frattempo le divisioni politiche e sociali in Israele si sono intensificate. La Corte Suprema ha congelato la decisione del governo di licenziare il capo dello Shin Bet, Ronen Bar, finché, hanno detto, non avrà esaminato le petizioni presentate contro questo licenziamento. Commentando la decisione di Netanyahu di fare fuori Ronen Bar, l'ex presidente della Corte Suprema israeliana Aaron Barak ha dichiarato che il problema principale della società israeliana è l'ottava frontiera, ovvero la profonda frattura tra gli stessi israeliani. Questa spaccatura sta peggiorando e temo che, come un treno che deraglia, possa precipitare nell'abisso e portare a una guerra civile. Poco fa ha risposto Netanyahu, ha detto che non ci sarà nessuna guerra civile e che spetta solo al governo di disegnare il capo dello Shin Bet.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Aiuti umanitari a causa dello stop a USAID si vedono già i primi effetti, soprattutto in Africa e nei paesi poveri. L'intervista a Giampaolo Silvestri, segretario generale dell'ONG AFSI.
Ma dunque, questa decisione di chiudere adesso al momento l'83% dei programmi di USAID nell'ambito dello sviluppo è una decisione senza precedenti che distruggerà la vita di milioni di persone, questo è il dato di fatto, perché questo farà sì che, ad esempio, milioni di persone malate di AIDS in Africa ricevono i farmaci antiretrovirali, la cui maggior parte sono pagati da fondi americani, a partire dalla prossima settimana, come vediamo noi sul campo, non riceveranno più i farmaci antiretrovirali. E sappiamo bene cosa significa per una persona malata di AIDS non ricevere più i farmaci antiretrovirali, è destinata alla morte. Questo significa che milioni di bambini che soffrono di malnutrizione acuta e che ricevono cibi proteici integratori attraverso i fondi di USAID, diversi paesi africani, dal Sud Sudan ad Haiti al Congo, dai prossimi giorni non li potranno più ricevere. Quindi sappiamo bene quali saranno le conseguenze di questo fatto. Oppure milioni di sfollati interni o di rifugiati, come vediamo noi nei nostri progetti, ad esempio in Ecuador e in Brasile, rifugiati venezuelani, siamo stati già costretti a farli uscire dai centri di accoglienza e quindi buttati in mezzo a una strada. È una decisione che va contro la dignità dell'essere umano.
Come impatta questa decisione su una ONG come l'AFSI?
Impatta in maniera molto forte, perché per noi i fondi americani erano sostanzialmente il primo donatore. Avevamo circa 12 progetti per un valore nel 2025 di circa 17 milioni di euro, quindi significa che noi lasciamo circa 600.000 persone, appunto da rifugiati venezuelani a madri malati di AIDS a persone che vivono sotto la linea della povertà in Africa, nelle zone rurali, senza assistenza, e sul fatto che siamo costretti a lasciare a casa circa 400 persone del nostro staff che lavoravano all'interno di questi progetti. Chiaramente stiamo cercando di prendere le contromisure, quindi dove è possibile queste persone che noi assistevamo, stiamo cercando di assistere con fondi di altri progetti che erano magari nella stessa zona simili, stiamo cercando di ricollocare una parte del nostro staff, ma per tutto non ce la faremo e quindi ha un impatto molto forte.
Sappiamo che molti paesi stanno tagliando gli aiuti all'estero, addirittura in Gran Bretagna la ministra per gli aiuti all'estero si è dimessa dopo il taglio che ha deciso il primo ministro Starmer. Come siamo messi?
Siamo messi molto male perché molti paesi stanno imitando Trump, quindi appunto ho citato il caso dell'Inghilterra in cui appunto c'è questa dichiarazione di Starmer che dice: io dovrò aumentare i fondi per la difesa, per le armi, e una parte dei soldi per aumentare questi fondi li prenderò dai fondi per lo sviluppo. C'è la piccola differenza che si parla di progetti futuri e non di progetti in corso rispetto a Trump, perché questo poi è un aspetto non da poco, perché la decisione di Trump è su progetti in corso in cui c'erano impegni precisi, la decisione dell'Inghilterra ma anche del Belgio è sul futuro, quindi però è comunque grave. Appunto c'è questa tendenza, adesso vediamo cosa succederà in Germania, perché poi ogni Stato si adeguerà, eccetera, quindi diciamo la tendenza è molto negativa e molto pericolosa. L'Unione Europea in quanto tale al momento non ha preso una decisione, poi per i meccanismi che ci sono nell'Unione Europea non è proprio una decisione immediata per modificare il bilancio dell'Unione Europea, è un processo molto lungo, molto articolato, che richiede l'unanimità di tutti gli Stati, richiede il consenso del Parlamento europeo e quindi i fondi allo sviluppo dell'Unione europea almeno fino al 2028 dovrebbero essere garantiti, perché mi sembra impossibile che riescano a modificare il bilancio in giro di qualche mese con l'unanimità di tutti gli Stati. Quindi i fondi dell'Unione europea in quanto tale almeno fino al 2028 sono garantiti. Il problema è la tendenza che invece quella è molto negativa, certo. È chiaro che dobbiamo differenziare ancora di più i nostri donatori, i nostri partner, e comunque dobbiamo pensare anche a modalità alternative, a fondi privati, a grandi fondazioni, dobbiamo fare una forte azione di comunicazione, cioè quello che noi dobbiamo riuscire a dire a tutti i nostri interlocutori, stati, nazioni, comunità europea, organismi internazionali, grandi fondi, è che i fondi spesi in cooperazione allo sviluppo sono soldi spesi bene, perché generano un impatto positivo non solo per le persone che vivono in quei paesi, cambiando la loro vita in meglio, creando sviluppo, ma generano un impatto positivo anche per noi che siamo qui, perché comunque, come si dice, non ci si salva da soli, cioè non possiamo pensare che sia una questione che riguardi solo i popoli africani, del Medio Oriente, o dell'Asia, o dell'America Latina. È una questione che riguarda tutti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso Alfredo Somozza sulla politica di breve respiro di Donald Trump.
La vera politica ha sempre avuto due caratteristiche che oggi sono sfumate: l'arte di mediare tra i diversi interessi e la capacità di fare riforme che permettano ai cittadini di vivere meglio. Nell'attuale panorama post-politico queste due virtù sono state rovesciate. Prima si lascia che la vita quotidiana delle persone si degradi, senza proporre riforme e rimedi. Poi la risposta all'esasperazione dei cittadini è quella più facile: anziché costruire, far saltare in aria tutto. Non vi sono dubbi sul fatto che l'aumento della criminalità, dovuta alla crescita del potere economico e militare dei cartelli della droga, colpisca soprattutto i ceti più deboli. Il continente americano è, da questo punto di vista, un laboratorio. Nei decenni in cui il potere dei cartelli cresceva, gli Stati Uniti non hanno fatto nulla di significativo per risolvere il problema del consumo a casa loro. Nei paesi latinoamericani si sono davvero impegnati per ostacolare il potere dei signori della droga. La risposta del governo Trump è stata dichiarare i cartelli messicani gruppi terroristici e deportare in Salvador centinaia di presunti affiliati alla struttura criminale venezuelana Tren de Aragua, sempre il nemico esterno, mai un problema della società e della politica statunitensi. Anche in materia economica, la linea del tagliatore di testa Elon Musk è abbattere il tronco della spesa federale senza individuare i rami superflui che hanno accresciuto l'indebitamento dello Stato. Si tagliano servizi, si eliminano posti di lavoro senza una riflessione, in modo approssimativo e sommario. I moderni moralizzatori si vantano di affrontare di petto i problemi, ma lo fanno senza valutare le conseguenze delle loro azioni e senza mai considerare la complessità di uno Stato moderno. Si taglia la sanità, si taglia l'impiego pubblico, si tagliano i servizi e chi non ha la capacità economica di pagarsi privatamente ciò che gli è stato tolto deve ingegnarsi per sopravvivere. Il problema è che l'illusione di risolvere i problemi per le vie brevi, senza preoccuparsi di intaccarne le cause, riscuote consensi elettorali, anche se alla prova dei fatti si rivela un moltiplicatore delle criticità che vorrebbe sanare. Proprio questo pensiero di breve gittata non permette di affrontare i grandi problemi, come il cambiamento climatico. Davanti all'incapacità di cambiare rotta rispetto all'uso dei combustibili fossili, si cercano ricette semplici per mitigarne gli effetti e il problema resta sempre lì, anzi aumenta. Ma anche limitarsi a dire che in questo mondo mancano gli statisti lungimiranti è semplicistico. La classe politica spesso è allo specchio dei tempi. Quando un cittadino si convince che basti mettere like a un post brillante per cambiare le cose, diventa plausibile che la politica pensi di porre fine alla delinquenza solo con la repressione o di limitare il cambiamento climatico piantando cactus laddove prima crescevano gli aceri. La verità è che non esistono ricette magiche per cambiare rotte e il tempo che stringe dovrebbe farci aprire una riflessione seria al di sopra delle ideologie, anche perché finora tutte le ideologie sono dimostrate incapaci di interpretare correttamente il mondo.
La Russia è sempre più presente in Africa anche a causa delle sanzioni occidentali. Negli ultimi anni Mosca ha intensificato gli scambi commerciali con il continente, aumentando soprattutto le esportazioni di cereali, crescono però anche quelle delle armi e resiste, anzi cresce anche la presenza delle compagnie paramilitari. Sara Milanese ne ha parlato con Rocco Belantoni, giornalista di Nigrizia.
Tra la caduta, la mancata presa di Mosca da parte delle truppe di Prigozhin e poi la sua successiva morte e la zona grigia che si è creata anche in Africa in attesa del riassetto del Cremlino nel continente, di fatto anche durante nel corso di questa zona grigia le cose per la compagnia paramilitare russa nel continente non sono cambiate di molto. Con Prigozhin a capo dell'organizzazione, Wagner era saldamente presente nei cosiddetti paesi della Coup Belt africana, quindi nei paesi che hanno conosciuto dei golpe negli ultimi anni, quindi Mali, il Burkina Faso, il Niger, ma anche la Repubblica Centrafricana, la Libia e il Sudan. Ecco, nel momento in cui c'è stata la dipartita di Prigozhin, il Cremlino ha preso pieno possesso, pieno controllo diretto dell'organizzazione. C'è stata un'operazione di rebranding dal nome Wagner, si è passata al nome Africa Corps, che ha anche dei rimandi a una narrativa di epoca nazista. Dentro questa operazione di rebranding il Cremlino ha assunto maggiormente il controllo dell'organizzazione. Wagner ovviamente si occupava principalmente della sicurezza personale dei presidenti dei paesi in cui agiva, penso a Tuadera in Repubblica Centrafricana, ma non solo. Successivamente, presa diciamo la sicurezza dei vertici dei governi, estendeva la propria rete di affari in questi paesi, in attività economiche gestite in maniera più o meno formale. Penso alla gestione di miniere di oro, ma anche di gas, di giacimenti di gas o petrolio, piuttosto che ai traffici molto molto lucrosi di legname. E così Wagner dopo Wagner, e quindi Africa Corps sta continuando oggi a fare.
Ed è presente negli stessi paesi dove era presente prima o si sta ancora di più, diciamo così, allargando?
C'è un po' di espansione delle bandierine da parte del Cremlino attraverso Africa Corps in Africa. Da quando diciamo Wagner è diventata Africa Corps ci sono stati degli avanzamenti nel continente, principalmente in Burkina Faso, in Niger, contestualmente con il golpe recente, piuttosto recente, che c'è stato a Niamey, ma anche in Guinea equatoriale. Quindi diciamo non soltanto consolidamento delle posizioni nei paesi in cui già Wagner operava, ma avanzamento anche in altri paesi, Burkina Faso, Niger, Guinea Equatoriale principalmente. In parallelo a questi avanzamenti militari sono continuate le altre attività economiche, come abbiamo detto, sì, e ovviamente le attività di disinformazione. Parallelamente ai propri affari, Wagner Africa Corps porta avanti, diciamo, un'attività di disinformazione serrata nei paesi in cui va a operare, con un obiettivo principale che è quello di screditare l'immagine degli ex colonizzatori, la Francia in primis nel Sahel, nell'Africa centrale, ma anche gli Stati Uniti, e porre in una luce positiva, costruttiva, la nuova presenza russa nel continente. Ci sono dei media locali che vengono acquistati dal Cremlino per fare da megafono a questa nuova narrativa.
Adesso graphic novel, sentiamo Luisa Nanipieri.
Il protagonista del romanzo a fumetti di cui parliamo oggi ha quasi 16 anni e da pochi mesi ha un nuovo nome, Ash, che lo fa sentire più se stesso. Lo racconta sin dalle prime pagine di quello che inizia come un diario personale, in cui descrive il suo senso di alienazione quotidiana. Gli adulti ignorano la crisi climatica, a scuola la burocrazia gli mette i bastoni tra le ruote quando cerca di cambiare le cose. Gli altri ragazzini sembrano vivere su di un altro pianeta fatto di popstar e di divertimento, e persino la sua famiglia sembra fare solo finta di ascoltarlo. Per loro il nuovo nome è solo il sintomo di una fase che passerà con l'arrivo del primo ragazzo. E il nonno, l'unico che forse lo capiva davvero, figlio di contadini cinesi, a sua volta contadino californiano, ormai non c'è più. Di lui non resta che un ranch tra le foreste del nord della California e un fantomatico capanno disperso nei boschi di un parco nazionale, di cui parlava sempre, ma che nessuno ha mai visto. Se le cose stanno così, pensa Ash, degli altri esseri umani se ne può anche fare a meno. Meglio prendere la via dei boschi con il cane Chase e iniziare una nuova vita, magari proprio nella baita segreta costruita dal nonno. Ma fare della natura selvaggia la propria casa non è facile, e nemmeno lo è sopravvivere da soli, come scoprirà molto rapidamente. Leggendo questo libro viene subito in mente Into the Wild, il tragico viaggio di Christopher McCandless verso l'Alaska. Le immense foreste statunitensi con i loro orsi e i loro lupi sono anche qui delle grandi protagoniste, perché l'autrice, Jen Wang, disegna dei bellissimi scorci naturali che immergono il lettore nell'entroterra californiano. Le pagine dedicate alla botanica sono dettagliate, delicate e affascinanti, ma vedendole è impossibile non temere che Ash faccia lo stesso fatale errore di Alex Supertramp. Persino l'uso stilistico del diario come filo conduttore del racconto rimanda al libro di Krakauer. Le similitudini però si fermano qui. Intanto ci sono i colori, che se in Into the Wild tendevano al verde scuro, al blu e al bianco dell'inverno, qui sono più aranciati e violetti, più estivi e più californiani. Poi perché Ash, che come McCandless prepara meticolosamente il viaggio e studia tecniche di caccia e di sopravvivenza per poi scontrarsi con la realtà e la mancanza di pratica, nella solitudine scopre e rivaluta il senso delle relazioni umane. Una viaggiatrice cacciatrice lo salva una prima volta dalla fame. L'amore per e del suo cane, Chase, lo proteggono dall'attacco di un orso e dall'arrivo delle fiamme, che bruciano l'immensa foresta come un cerino, tingendo per giorni il cielo di arancione. Alla fine, come dice Ash stesso, anche lontano dalla civiltà, tutto ciò che facevo e che avevo attorno era influenzato dalle persone in qualche modo. Sfortunatamente per me, le persone sono natura. Con una narrazione essenziale e poetica che riesce a mostrare il peso delle piccole cose e sfrutta la potenza dei silenzi, un ritmo che sa rallentare per invitare alla riflessione e alla contemplazione, il libro di Jen Wang affronta i temi dell'autosufficienza, della scelta di vivere e della ricerca del proprio posto nel mondo, lasciando molte domande senza risposta, ma invitando i lettori a continuare a guardare positivamente al futuro, perché anche in una foresta carbonizzata possono germogliare nuovi semi. Il capanno di Ash, di Jen Wang, traduzione di Caterina Marietti, 320 pagine a colori, Bao Publishing, 26 euro.
Abbiamo chiamata Rivoluzione Sportiva. Kirsty Coventry dello Zimbabwe sarà la prima donna e africana alla guida del Comitato Olimpico Internazionale. Prima di sentire Luca Santoro, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
The passion for me to be able to challenge the status quo, break down barriers so that they can look at their future and just believe that anything is possible.
pronta a combattere lo status quo non solo con la sua presenza, ma anche con le sue azioni. Rilancia l'importanza della sua elezione e dichiara, lei che viene dallo Zimbabwe, è il momento dell'Africa. Dopo aver gareggiato da nuotatrice ed essere diventata l'atleta africana più decorata di medaglie olimpiche, nel suo paese è diventata nel 2018 ministra allo sport. Ora è presidentessa del Comitato Olimpico Internazionale. Ma Kirsty Coventry non ha solo vinto, l'ha fatto da unica donna in gara, battendo Sebastian Coe, un già rodato e credibilissimo candidato, nonché l'attuale vicepresidente Juan Antonio Samaranch, che tra le altre cose ha un padre ex presidente in carica per 21 anni. Kirsty Coventry ha vinto da donna e da africana. Un doppio primato e una doppia buona notizia, soprattutto tenendo in conto i precedenti. 9 presidenti, 9 uomini, 8 europei, un americano. Un risultato storico che arriva sulla scia di uno sforzo di inclusività che aveva caratterizzato la presidenza di Thomas Bach, il predecessore di Coventry, che infatti l'aveva scelta per succedergli. Ne abbiamo parlato con Luisa Rizzitelli, presidente e fondatrice di Associazione Nazionale Atlete.
Io credo che Bach abbia segnato dei cambiamenti importanti su delle cose che in questo momento la Coventry può rappresentare splendidamente. Cioè, il Comitato Olimpico Internazionale ha voluto una grande spinta verso due cose, la parità di genere e l'inclusione. Aggiungo anche la sostenibilità. E ricordo che noi abbiamo avuto le quote antidiscriminatorie di genere obbligatorie nel Consiglio Nazionale del CONI e poi per ricaduta nei consigli federali, che sono i CDA delle federazioni sportive nazionali, proprio perché spinto con grande determinazione dal Comitato Olimpico Internazionale. Ritengo che questa candidata ne rappresentasse già dall'inizio un buon simbolo di continuità e di proseguimento di quel lavoro. Penso che la Coventry continuerà su questa linea, che vuole evitare che le persone vengano escluse dall'esperienza meravigliosa dello sport. Credo che questa sarà la sua linea ancora. Le dichiarazioni di intenti sì sono state forti, ma anche già politiche e molto attente a non creare elementi di frattura, e ha anche parlato di una importante attenzione per costruire delle fondamenta anche sul lavoro di innovazione e sul lavoro che deve essere una partecipazione maggiore al potere sportivo. Queste sono le cose che devo dire a me sono piaciute di più, perché noi come Associazione Nazionale Atleti abbiamo sempre un po' rimproverato una distanza enorme tra chi governa lo sport e chi poi lo sport lo rende possibile. Penso che la cultura del voler accogliere e del voler essere capaci di non escludere nessuno avrà ancora una volta la meglio, non solo sul CIO ma anche su una cultura reazionaria che in alcuni paesi, però ricordiamoci in alcuni, non in tutti, tenta di diventare prevaricante. Io voglio invece sperare che i paesi che su questo sono più illuminati e continuano a fare delle politiche giuste siano ancora più forti all'interno del movimento sportivo mondiale, che è giusto che rappresenti tutti.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.